pensate che così sistemiamo. Ecco, bene, noi resistiamo. Ecco qua, domenica prossima, terza domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro di Neemia, capitolo 8, dal versetto 2 al versetto 10. Il lezionario salta qua e là, ma insomma questo è il testo. La seconda lettura, dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, dal versetto 12 al versetto 31. Proseguiamo nella lettura della prima ai Corinzi, mentre il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 19, ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 126. E quindi il brano evangelico, nel Vangelo secondo Luca, i quattro versetti del prologo, capitolo primo da 1 a 4, e poi si salta al capitolo quarto, dal versetto 14 al versetto 21. Mentre la morsa dell'inverno ci stringe fortemente, siamo giunti ormai sulla soglia della terza domenica del tempo ordinario. La Chiesa ci convoca e ci sostiene nel corso del nostro cammino, amministrando per noi i segni della nostra salvezza. La parola che leggiamo, il pane che spezziamo, la letizia della comunione e del servizio vicendevole. Facciamoci avanti anche noi nella riconoscenza per i doni che riceviamo e nella gioia di poterci offrire per il servizio del Regno. In questo nostro giorno, sempre incerto, sempre problematico, ci è data la possibilità di incontrare il Signore Gesù. Il suo giorno ha incrociato il nostro e il nostro si riconosce nel suo. Ascoltiamo oggi la parola del Signore e partecipiamo al banchetto della vita, da Lui preparato e da Lui servito. Oggi il nostro pellegrinaggio verso il Regno incontra la definitività della sua Pasqua. Il nostro viaggio infatti si inserisce nel suo e il nostro morire come risorgere per ritornare al Padre insieme con Lui. Oggi la nostra storia umana appartiene interamente al Figlio di Dio, che si è fatto uomo nella potenza dello Spirito Santo. E noi, che siamo stati evangelizzati, noi ormai siamo in grado in tutto e sempre di glorificare Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ora leggiamo nel libro di Neemia, capitolo 8, i versetti da 2 fino a 10. Silvia, leggi pure.
Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo porgeva l'orecchio a sentire il libro della legge. Esdra, lo scriba, stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza. E accanto a lui stavano a destra Mattitia, Sema, Anania, Uria, Celchia e Maseia, a sinistra Pedaia, Misael, Malchia, Casum, Casbaddana, Zaccaria e Mesullam. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutto il popolo. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore Dio grande e tutto il popolo rispose Amen, Amen, alzando le mani. Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. Giosuè, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabbetai, Odia, Maaseia, Chelita, Azzaria, Yoazab, Canan, Pelaia, Leviti, spiegavano la legge al popolo e il popolo stava in piedi al suo posto. Essi leggevano nel libro della legge di Dio a brani distinti e con spiegazioni del senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote, scriba e i leviti che ammestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non fate lutto e non piangete. Perché tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, doppio brano, i primi quattro versetti del capitolo primo e poi nel capitolo 4, dal versetto 14 al versetto 21. Io Francesco Agipo.
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione». E ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe?
Versetto 21. Fermiamoci qua. Domenica prossima poi si prosegue nella lettura dei versetti seguenti, quelli che già Francesco stava leggendo. Ritorniamo allora al Salmo 126.
Domenica è Salmo italiano.
Proseguiamo così un altro passo avanti nella lettura di questa raccolta dei canti delle ascensioni dal Salmo 120. Abbiamo accompagnato il nostro pellegrino fino a Gerusalemme e leggendo il Salmo 125 ci siamo resi conto che già è entrato nella città. E tant'è vero che dall'interno della città è stato in grado di guardarsi attorno, come constatavamo a suo tempo. Ebbene, tutto quello che adesso riguarda il Salmo che segue, il nostro Salmo 126, si inquadra nel contesto di quella grande benedizione che concludeva il Salmo precedente. Ricordate quel proclama così intenso e così solenne, così esauriente: pace su Israele, shalom al Israel, pace su Israele. Quando proprio nel Salmo 125 abbiamo avuto modo di accompagnare il nostro pellegrino attraverso l'impatto i fastidi e le amarezze e i rischi determinati dalla grande tentazione, così come penso di essermi espresso a modo mio, ossia la assuefazione alla durezza del cuore umano, che diventa regola e che, guarda caso, è apparentemente imperante anche a Gerusalemme come a Babilonia, mentre Gerusalemme è la città della pace. Gerusalemme, la città della pace. E vedete, questo è il cammino che il nostro pellegrino sta adesso meglio interpretando. Si è messo in viaggio da quella località più o meno remota da cui egli proviene, dove si svolgeva la sua vita, un itinerario di ordine geografico che lo ha esposto a tante situazioni impreviste, come ben sappiamo, ma è in realtà, ora se ne sta rendendo conto, il viaggio che si sviluppa nel discernimento interiore, in quella prospettiva che raffigura in maniera veramente esemplare il cammino della conversione, il cammino del ritorno, non semplicemente a una località geografica che in questo caso è Gerusalemme, e Gerusalemme in questo senso è proprio il segno, il sacramento che consente di orientarsi in una prospettiva che comunque illustra quella conversione, quel viaggio di ritorno che riguarda l'impostazione profonda della nostra esistenza umana, l'impianto del nostro animo, la purezza del cuore. Ed ecco, il nostro pellegrino è passato attraverso la grande tentazione e ne è venuto fuori sostenuto, accompagnato, ricolmato da questa grande benedizione. E adesso vedete il salmo che segue, il nostro Salmo 126, è tutto interno a quell'annuncio che concludeva la tappa che abbiamo affrontato una settimana fa, e in certo modo esplicita il valore di quella benedizione e precisa come il viaggio compiuto è un viaggio ancora in atto, d'altra parte, ma è il viaggio di sempre, è il suo viaggio personale, ma è il viaggio che coinvolge la storia intera del suo popolo, è il viaggio che interpreta in maniera corretta e esauriente il valore della storia umana, in quanto è viaggio di ritorno, di conversione, in corrispondenza alla intenzione d'amore che nella sua gratuità assoluta costituisce il principio di tutto. L'origine e il riferimento e il termine di confronto rispetto al quale la storia umana si viene configurando come storia di risposta alla conferma straordinariamente efficace della fedeltà del Signore a quella sua intenzione originaria. Il motivo per cui tutto appartiene a Lui in virtù della sua iniziativa d'amore adesso si manifesta come il filo conduttore che dall'interno della storia umana la sta ricapitolando in vista di un compimento che riconduca l'umanità dispersa, derelitta, prigioniera della morte, alla sorgente, alla vocazione originaria, a quella rivelazione d'amore che rifiutata dalla ribellione umana è rivelazione nel corso degli eventi che ci riguardano di una fedeltà nell'amore che è più forte del rifiuto che gli è stato opposto. L'amore tradito, l'amore rinnegato, l'amore manipolato, l'amore strumentalizzato, e a questo riguardo il nostro pellegrino giunto a Gerusalemme ha avuto l'impressione che l'ambiente nel quale appena appena si è affacciato sembra proprio perfettamente come dire costruito e gestito allo scopo di strumentalizzare le cose sante del Signore. Eppure Gerusalemme è e rimane il sacramento di quella volontà d'amore che riduce la storia dell'umanità derelita in storia di umanità redenta. La storia di un'umanità dispersa, la storia di un'umanità prigioniera dei propri fallimenti, come è vero che il cuore umano è risucchiato nell'abisso della sua durezza, una durezza che si rinserra come un coperchio che intrappola le vicende interiori del cuore umano in un vortice infernale. Ed ecco, la storia dell'amore tradito è la storia dell'amore che salva, dell'amore che redime, che riscatta. Pace su Israele. Siamo qui per questo. Il pellegrino è giunto a Gerusalemme e se ne è reso conto man mano che ha compiuto i passi del suo viaggio, ma adesso è chiarissimo, Salmo 126, sono qui a Gerusalemme perché questo è il sacramento che mi è donato come occasione risolutiva per far della mia vita e quindi attraverso la mia vita interpretare la storia del mio popolo e dell'umanità intera, far della mia vita un cammino di conversione, di ritorno alla gratuità dell'amore da cui tutto proviene. Ed ecco, vedete, il nostro Salmo si sviluppa in due strofe che subito possiamo facilmente identificare. In tutto sono 6 versetti, i primi 3 versetti, altri 3 versetti, quelli che seguono. Il nostro pellegrino sta in procinto di entrare nel santuario, nel tempio. Ancora sembra che sia trattenuto in uno dei cortili esterni dell'ambiente. Col salmo seguente vedremo che più direttamente avrà a che fare con quel che avviene negli spazi interni del santuario, ma probabilmente è in atto un rito relativo alla offerta delle primizie, ma questo è secondario. Il nostro pellegrino adesso è in grado di attestare che il viaggio avvenuto si è configurato per lui come un autentico, coinvolgente cammino di conversione nell'animo, nella profondità del cuore, una rieducazione del cuore in corrispondenza alla fedeltà del Signore che rivela la sua inesauribile volontà d'amore. Prima strofa. La seconda strofa invece guarda al viaggio ancora da compiere. Per lui e per altri, accanto a lui e dopo di lui, il viaggio suo, quello che è stato e poi quello che sarà. Prima strofa, dal versetto 1 al versetto 3. Vedete, quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, così leggo nella mia Bibbia, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso e la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Fino qui, vedete, ci parla di un cammino di ritorno. Ritorno è lo stesso che dire conversione, quello che ormai è in realtà maturata nell'animo del nostro pellegrino dopo quel Salmo 124 in cui raccontava come nel corso del viaggio è stato tirato fuori dalle situazioni rischiosissime che lo esponevano all'inabissamento in forme di smarrimento infernale, ed ecco, è stato sottratto. E poi il Salmo 125, quello che richiamava ancora poco fa, la grande benedizione, l'opera del Signore, quello che ha fatto il Signore, che adesso per lui è con chiarezza inequivocabile il motivo stesso per cui, quando neanche se ne rendeva conto, si è messo in viaggio ed ora pellegrino si trova a Gerusalemme. Pace su Israele. Ma perché il Signore ricondusse i prigionieri di Sion? Vedete che qui l'opera del Signore nella traduzione in aramaico, il Targum, viene intesa, è una traduzione che rilegge il verbo sognare per quelle che sono le lettere usate in ebraico, come se fosse il verbo essere ammalato. E allora, quando il Signore fece ritornare i deportati di Sion, dice il Targum, saremo come malati che sono stati guariti, come malati che sono stati guariti, come malati che sono stati guariti. La traduzione del Targum non è filologicamente corretta, ma è più che mai pertinente per quanto riguarda il significato che esprime, mentre non c'è dubbio, qui vedete Il nostro pellegrino allude a una esperienza strabiliante. L'opera del Signore si è compiuta attraverso quella che adesso lui sta dichiarando come la sua esperienza di conversione, di ritorno, alla maniera di un sogno, alla maniera di un sogno. Soltanto che, vedete, un sogno è una divagazione dell'animo, è una fuga in una dimensione astratta e impalpabile, è una vera e propria fuga dalla realtà. Il sogno è una fantasia. E qui vedete, lui sta dicendo che ci sembrava di sognare, perché è stata la realtà. Dalla fantasia alla realtà, per imparare a sognare. E allora vedete, non il sogno come una divagazione nelle ipotesi inconcludenti, perché puramente pensate, semmai vagheggiate, semmai appunto costruite mentalmente in quella forma così sconcertante, per cui le immagini si ammonticchiano, si incrociano tra di loro, si sviluppano conducendoci ad affacciarci su orizzonti spesso indecifrabili nei nostri sogni. Qui imparare a sognare è lo stesso che imparare a trovare proprio nel sogno la realtà. La realtà ci sembrava di sognare. Vedete che c'è un sogno di cui, citando un testo che è ben noto a tutti, nel libro di Gioele capitolo 3, è equivalente all'esercizio della profezia. Vedere visioni, sognare sogni, profetare. La profezia. La profezia è quell'ascolto della parola che diventa capacità interpretativa della realtà, degli eventi, della storia, dei fatti. Dove sognare non significa allontanarsi dalla realtà oggettiva e spesso pesante, spesso drammatica dei fatti che ci riguardano, ma significa penetrarne il significato e diventare interpreti della realtà effettiva, della realtà autentica, della realtà che raccoglie in sé il senso del passato e illumina lo svolgimento del futuro. E in più ricordate che quando Salomone, nel primo libro dei Re, capitolo 3, nel corso del suo primo approccio con le responsabilità che lo riguardano in quanto è stato intronizzato, sta avviando il suo governo, la sua attività di sovrano, ed ecco Salomone chiede la sapienza nel sogno, chiede la sapienza del cuore, la sapienza del cuore, Salomone. Se voi con l'occhio arrivate all'intestazione del Salmo 127 che subito seguirà, di Salomone, canto delle ascensioni di Salomone. Beh, ne riparleremo, intanto vedete, abbiamo imparato a sognare, e abbiamo imparato a sognare perché siamo prigionieri di Sion. Prigionieri di Sion. Vedete che qui la traduzione qualche volta viene un po' elaborata. Cosa vuol dire? Scoprire di essere incatenati al mistero di Gerusalemme. Qui il termine che poi viene usato nelle traduzioni, sia in greco che in latino, allude all'esperienza della della dispersione, della deportazione, dell'esilio, dello smarrimento, in giro per il mondo. Noi siamo intrappolati dentro alle pieghe di una storia inquinata che ci costringe a subire la morsa di misure di tempo e di spazio che ci confermano puntualmente nella evidenza che siamo esuli dalla vita. Ebbene, vedete, qui il cammino interiore della conversione di cui il nostro pellegrino ci sta dando testimonianza viene illustrato da lui come esperienza di un imprigionamento che ribalta la prospettiva. Prigionieri di Gerusalemme, incatenati a quel mistero, a quel segno, a quel sacramento, a quella rivelazione, gente peraltro che il nostro pellegrino al modo suo ne sa qualche cosa, ma gente che conosce bene cosa vuol dire stare male al mondo, trascinarsi, arrancare, dimenarsi in maniera più o meno scomposta o più o meno decorosa, ma con le corrispondenti amarezze e inevitabili sconfitte. Ed ecco un'esplosione di gioia. Prigionieri di Gerusalemme, prigionieri di Sion. Vedete, è una prigionia, è un legame, un incatenamento, è una forza d'amore più forte di qualunque altro inciampo, intralcio, piegatura, trattenimento, trappola, esperienza di smarrimento, di sconfitta, di fallimento. Abbiamo imparato a sognare. Abbiamo imparato a sognare. Abbiamo imparato a fare della sapienza profetica, di cui tutta la storia della salvezza peraltro ci trasmette gli elementi essenziali. È un'istruzione continua la storia della salvezza, tutto il percorso è orientato a promuovere questa pedagogia della sapienza profetica in noi, questa capacità di stare al mondo e di attraversare tutto lo spessore così drammatico e incrostato delle nostre miserie, sperimentando cosa vuol dire essere afferrati, stretti, agganciati, strappati da una forza d'amore che non ha consentito né consentirà mai di lasciarci in preda alle contraddizioni nelle quali siamo smarriti. Il nostro smarrimento è divenuto il tempo e il luogo del nostro impatto con la presenza viva, operosa del Signore che converte i prigionieri di Sion, che ci riporta, che ci fa ritornare. E questa è un'esperienza profondissima nell'animo del nostro pellegrino. Vedete, il Salmo 126 assume una importanza imprescindibile in tutto il suo viaggio, ma sono arrivato ai giorni per questo, per questo. È una testimonianza di gioia, vedete, che adesso è capace di assorbire in sé un cumulo che sembra soverchiante di tristezze, di tribolazioni, di dolori. Ecco, è proprio così. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra bocca si aprì al sorriso. È la grandezza, vedete, quello che lui stesso considera come una rivelazione inaspettata, una sorpresa straordinaria. Chi se lo poteva immaginare? La nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i poveri, vedete, altri si sono accorti di questa novità prima ancora che il nostro pellegrino potesse rendersi conto che era veramente realtà. È come se lui restasse ancora condizionato dal timore che si tratti solo di una fantasia, che sia solo una divagazione onirica, ma che non sia il sogno profetico che fa della sua piccola vita, ma nell'autenticità radicale del suo appartenere all'amore del Signore, un segno luminoso che altri hanno potuto cogliere e apprezzare prima di lui. Il Signore ha fatto grandi cose per loro. Allora, grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Cosa ha fatto di grande, vedete? Qui è inutile andare a cercare le singole soluzioni dei problemi che forse praticamente non sono disponibili così per un pronto impiego, ma è la pienezza della gioia, questa sì. E vedete, qui si parla di una grandezza, grande gioia, è la grandezza del Signore, che grandi, vedete, questo è il linguaggio della Madonna. Il cantico della Madonna celebra appunto la grandezza del Signore. E grandi cose ha fatto in me, è il suo stesso linguaggio, è la Madonna che sorride, esulta, quell'esultanza che è il sorriso di Maria quando entra nella casa di Elisabetta, come tante altre volte ne parlavamo. Qui tra l'altro la traduzione in greco parla di una galliesis, è esattamente il verbo agalian, quello che compare all'inizio del cantico della Madonna. L'anima mia esulta, sorride. È il volto che sorride, ma è il volto che, vedete, è divenuto trasparenza, che illumina una novità che è ormai depositata nel cuore, quando il nostro stesso pellegrino stentava a rendersene conto. Ed ecco, è proprio arrivato il momento in cui deve prendere atto di questa realtà. Ha imparato a sognare, sta imparando a sognare, a Gerusalemme, per ricapitolare tutto del cammino compiuto, vedete, senza individuare adesso le applicazioni immediate singoli accorgimenti per affrontare questo o quell'altra vicenda, di cui qui non si parla, ma la realtà autentica che lo investe, lo coinvolge ormai nella intimità più radicale, più autentica della sua vita, sta in questa presa di coscienza di appartenere a Gerusalemme, dove appartenere a Gerusalemme, essere prigioniero, significa appartenere a una storia d'amore, essere prigioniero di una storia d'amore. Prigioniero di una storia d'amore. La grandezza del Signore è opera sua. È Lui che mi ha portato fin qui a Gerusalemme perché scoprissi questo. Tutto il resto, vedete, in certo modo si diluisce in un alone pacificante, dove tutto, anche le opposizioni più meschine, tutto viene trasfigurato in un'occasione per confermare la sovrabbondante, esplosiva fecondità del dono d'amore che riempie di gioia la sua vita. Ecco, ci ha colmati di gioia. E a questo punto il nostro pellegrino, vedete, guarda ad altri, guarda al mondo, certo, ma non è che se n'era dimenticato. E quindi la seconda strofa del nostro Salmo: riconduci, Signore, i nostri prigionieri. Vedete che è lo stesso linguaggio, ma adesso c'è un viaggio ancora da compiere. Dopo il viaggio già compiuto, c'è uno sguardo rivolto al futuro, dopo avere ricapitolato il passato e scorto in esso il segno inconfondibile della presenza operosa del Signore che fa grandi cose, quelle grandi cose di cui ci ha parlato. E adesso riconduci, Signore, i nostri prigionieri. Già, è come se si rendesse conto di avere assunto una responsabilità di testimonianza, una responsabilità di intercessione, i nostri prigionieri, quelli che sono ancora dispersi, in esilio, deportati, ancorati a chissà quali Babilonia di questo mondo, la stessa Gerusalemme, come abbiamo constatato per lui, ha assunto aspetti che sono babilonici, non c'è più da stupirsene, ma c'è una strada preparata per l'umanità dispersa. Lui a questo riguardo adesso, vedete, è in grado di sviluppare una testimonianza, di assumere un impegno di intercessione, sì, di memoria, un'attenzione delicata e affettuosa, e un impegno di ordine profetico, proprio per quanto riguarda il criterio in base al quale interpretare quello che avviene, sta avvenendo, e per quello che stiamo constatando avverrà ancora, per il tempo della storia che intravediamo dinanzi a noi, ma coloro che sono prigionieri, ma sono nostri prigionieri, sono prigionieri di Gerusalemme anche loro, sono prigionieri di qualche Babilonia, sono prigionieri di Gerusalemme. Ebbene, vedete questa invocazione così intensa, così accorata: Signore, riconduci, falli tornare, come hai mostrato la tua grandezza facendo del mio cammino un itinerario di conversione. Fa ritornare coloro che sono prigionieri, perché sono nostri. E vedete, una convinzione incrollabile, quella che anima il nostro pellegrino nel momento in cui invoca il Signore in questi termini, perché quello che ha sperimentato nel suo piccolo è rivelazione per lui di una volontà d'amore che ha certamente un valore universale, ha veramente una efficacia universale. E allora intravede questa che è la strada del ritorno, la strada della conversione per tutti coloro che sono dispersi, alle prese con le vicende di una storia umana inquinata e compromessa, eppure come i torrenti del Negev, ecco. Dunque c'è di mezzo un deserto, sì, ma nel deserto in primavera piogge, e dunque fiumare, torrenti, come piove anche nel deserto, e anche nel deserto quando piove poi per un po' di tempo, pochi giorni, poche settimane, si sviluppa una vegetazione molto colorata, ma è certo che vedete, il deserto che il nostro pellegrino sa riconoscere con molta lucidità, non è il quadro che rinserra in sé lo svolgimento futuro della storia umana, è proprio vero l'opposto. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. Vedete, queste lacrime vengono messe in relazione con le piogge primaverili che rendono fertili anche i territori pietrosi del deserto. E adesso chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo, nell'andare se ne va e piange. Già, questa è la storia umana, ed è una storia dove molte lacrime sono versate, ma le lacrime sono sementi. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. Dunque, sementi che germogliano, ed ecco la vegetazione che cresce, ed ecco i prodotti della terra, ed ecco il raccolto abbondante. Nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo portando i suoi covoni. È la storia umana. Così come il nostro pellegrino è in grado di intravederne lo svolgimento futuro, ed è in forza di questo appello all'opera del Signore che vuole la conversione, che è protagonista dell'impresa straordinaria, grandissima, la dimostrazione della sua originalità creativa, fa di questa storia derelita di un uomo che è prigioniero di Babilonia una storia di conversione, per cui il cuore umano trabocca di gioia, e questo è il percorso lungo il quale il nostro pellegrino, con una coerenza profetica, è in grado di leggere in anticipo lo svolgimento della storia universale. È la storia che si inerpica lungo i percorsi di un deserto inospitale, è la storia irrorata da piogge torrenziali di lacrime, è la pioggia dell'umanità derelitta che piange sulle proprie sconfitte combatte battaglie assurde e spietate, lacrime che sono sementi. Il pianto umano ha in sé la fecondità di un raccolto festoso. Di questo il pellegrino ormai ha assunto una consapevolezza incrollabile. Siamo prigionieri di una storia d'amore. Quell'essere prigionieri di Babilonia in realtà è proprio l'occasione per rendersi conto di quale percorso stiamo affrontando, perché nell'essere prigionieri di Babilonia ci rendiamo conto di essere afferrati da una stretta d'amore che ci imprigiona a Gerusalemme. E ci imprigiona rispetto a quella intenzione d'amore che fa di Gerusalemme il sacramento della pace, sacramento della vita piena, della vita ritrovata, della famiglia umana restaurata. Siamo prigionieri di una storia d'amore, e questa è la novità che il linguaggio evangelico chiama senz'altro Evangelo. Questo è l'Evangelo che rivela come è presente il Signore operante Lui e vittoriosa la sua volontà d'amore nella fatica dolorosissima della nostra storia umana. Il nostro pellegrino, vedete, ricapitola così il motivo per cui si trova pellegrino a Gerusalemme, può raccontare così, in realtà in queste poche righe racconta tutto, tutto, del suo vissuto, della sua storia, delle prove a cui è stato sottoposto, dei passaggi impervi che ha dovuto affrontare, di come il Signore ha operato grandi cose, grandissime, e una grande gioia riempie fino a traboccare l'animo suo, ed è la novità interiore che gli suggerisce il criterio realistico, la vera lettura realistica della realtà, della storia umana, della condizione umana, del dramma umano, del peccato umano, della Babilonia che imprigiona le esistenze, i pensieri, i cuori, le coscienze, i progetti della nostra umanità. Ed ecco, proprio questa pienezza di gioia, grandissima novità, opera di Dio in lui, gli fornisce il criterio realistico per far della sua testimonianza, sempre piccolissima e limitata, come è evidente ogni presenza umana in questo mondo, un atto di responsabilità che diventa allo stesso tempo un atto di presenza, di solidarietà, di accompagnamento e di intercessione orante. Siamo prigionieri di una storia d'amore, e tutte queste lacrime versate sono come le piogge che penetrano tra le pietre del deserto e rendono fertile un terreno che altrimenti sembrava assolutamente sterile, arido, improduttivo. E questo non è il sogno in quanto fuga nella fantasia, questo è il sogno in quanto interpretazione profetica che riconosce nella realtà della nostra vicenda umana la grandezza del Signore che ha voluto visitarci. Lasciamo da parte il Salmo 126 e ritorniamo al Vangelo secondo Luca. Come sappiamo, quest'anno ci accompagnerà di settimana in settimana il Vangelo secondo Luca. È vero che la settimana scorsa leggevamo una pagina del Vangelo secondo Giovanni, forse ricordate. E per questo adesso dicevo, ritorniamo al Vangelo secondo Luca d'altra parte è proprio il lezionario liturgico che ci aiuta a metterci nuovamente in contatto. Nel corso degli anni tante volte abbiamo avuto a che fare con queste pagine e con lo scritto del nostro evangelista, ma ancora una volta in una prospettiva che vale come un programma. Infatti abbiamo letto i primi quattro versetti del prologo e poi quella pagina, il capitolo 4, che il nostro evangelista Luca colloca all'inizio dell'attività pubblica del Signore. Il ritorno a Nazareth negli scritti degli altri due evangelisti sinottici avviene più avanti nel corso del cammino. Per Luca invece subito all'inizio della sua attività. Vorrei ritornare al prologo e così ragionare ancora una volta, come già è capitato in passato, su queste poche righe, che peraltro sono dotate di una pregnanza veramente come dire, inesauribile, perché Luca qui si rivolge a un destinatario del suo scritto che chiama Teofilo. Nel versetto 4, dunque, ho deciso di scrivere anche io per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo. Teofilo, questo Teofilo è un personaggio sconosciuto. Questo Teofilo è un personaggio che in realtà rappresenta tutti i lettori a cui Luca indirizza il suo scritto. Questo Teofilo siamo noi, tutti noi e ciascuno di noi. Teofilo è un nome emblematico, perché vuol dire amico di Dio, l'amato da Dio, Teofilo, ecco. Luca scrive per Teofilo, cioè scrive per quel Teofilo che siamo noi ovunque ci troviamo dispersi, ecco il Salmo 126. Teofilo è quel quel tale che ciascuno di noi può ben riconoscere come se stesso, che annaspa, brancola, si dimena nelle cose di questo mondo in un contesto nel quale possiamo veramente sfondare tutti i limiti di spazio e di tempo, dovunque e sempre. Teofilo, l'amico di Dio, quale che sia il deserto, quale che sia la stagione, quale che sia l'organizzazione babilonica delle cose di questo mondo con cui quel tale ha a che fare, quel tale siamo noi, sono io, e Luca scrive per Teofilo. Teofilo oltretutto ha già anche alle spalle un itinerario di conoscenza o studio in forma catechetica, come veniamo a sapere qui, ma questo non basta. Vedete che Luca dice molti, versetto 1, molti si sono dati da fare, hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, si sono dati da fare, adesso tocca a me. Dice, tocca a me per te, Luca, per te Teofilo, e quel Teofilo ciascuno di noi. Luca dice, tocca a me per te. Più esattamente, Luca dice che ci sono stati dei fatti, quello che è avvenuto tra di noi. Notate, sono i fatti di Dio, perché questo è una forma verbale al passivo che nel linguaggio biblico lascia normalmente intendere che il soggetto è proprio lui, Dio, il Signore. Gli avvenimenti successi, ta pragmata dice, i fatti avvenuti, Dio ha fatto qualcosa di suo. È quella che in un altro momento il nostro Luca chiama la visita di Dio. Qualcuno potrebbe dirlo in maniera un po' banale, altre volte credo di essermi espresso io stesso proprio così, ha fatto gli affari suoi, pragmata, sua pragmata, i suoi affari. Cioè, ha fatto lui, c'è qualcosa di suo che, di cui lui è protagonista ed ecco, in relazione a questi fatti, ci sono quelli che ne sono stati spettatori. Vedete qui quelli che furono testimoni, traduce la mia Bibbia, fin da aftopte, i spettatori. E poi questi ne hanno parlato, vedete, divennero ministri della parola, ne hanno parlato. E poi i fatti sono diventati dei racconti. E molti hanno posto mano a stendere un racconto, versetto 1, sono dei racconti, e dai racconti si passa agli scritti. E adesso dice anch'io, e anch'io per te, e quel per te riguarda tutti quanti noi e ciascuno di noi. E vedete il versetto 4, affinché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti, qui è la catechesi, che hai ricevuto. Già riguardo di queste cose il nostro Teofilo ha ricevuto delle informazioni, ma io scrivo per te, in seguito a quelle premesse che bisogna sempre tenere ben presenti, scrivo per te affinché ti possa rendere conto della solidità. Notate importanti questi termini, sia il verbo rendersi conto, sia il sostantivo solidità. Il verbo rendersi conto è epiginoskin. Non è così una divagazione un po' così filologica, ma vedete che questo verbo ci aiuterà adesso nella nostra ricerca. Io scrivo perché tu ti devi rendere conto. Dover rendersi conto non è soltanto acquisire delle conoscenze in più, delle informazioni più precise, più critiche, più corrette, dunque arricchire un bagaglio e poterlo anche archiviare nel senso della dottrina, ma rendersi conto è un coinvolgimento vitale, quello che esattamente è capitato al nostro pellegrino del Salmo 126. Per cui i dati anche di carattere come dire autobiografico sembrano essere molto ridimensionati. Quello che conta è esattamente questa novità che è esplosa, una nuova modalità nel rendersi conto di qual è il fatto, di qual è la realtà. Cosa vuol dire sognare? Ecco, e allora dici, io scrivo perché tu devi rendere conto di quello che per altra via già conosci, già hai recepito, già hai acquisito, già hai un tuo bagaglio di competenze dottrinali, catechetiche. E quindi il termine solidità, la solidità. Vedete dove questo termine solidità proprio ci rimanda al caso del asfalia, dice qui in greco asfalia, ci rimanda al caso del nostro anonimo pellegrino che in un certo momento evidentemente si è anche interrogato, ma forse io sto sognando, nel senso che resto catturato dentro a un vortice di immagini teoriche, astratte, inconcludenti, fantasiose, ma appunto renderti conto della solidità. di quella realtà che adesso finalmente potrai acquisire proprio per come sarai coinvolto nella relazione con i fatti di cui Dio stesso è stato protagonista. E c'è una continuità tra quei fatti, quelli che sono stati spettatori, ne hanno parlato, altri hanno raccontato, hanno scritto, adesso io e te. E adesso vedete, la questione si fa direttamente personale, non è un'informazione di carattere puramente oggettivo, sarà anche questo, non c'è dubbio, ma è un indirizzo, questo, come prologo del Vangelo secondo Luca, che ci riguarda proprio personalmente, non come interlocutori seduti in platea che ascoltano una conferenza o una lezione. Scrivo per te, Teofilo, perché Teofilo sei tu, perché il Salmo 126 ci diceva: siamo prigionieri di una storia d'amore. E allora vedete che qui il nostro Luca ci ha dichiarato l'intenzione di elaborare, a nostro vantaggio, quel racconto che dovrebbe interpretare, questo è il suo intento, l'ha dichiarato, dovrebbe interpretare i fatti della nostra vita, della vita di Teofilo, dei suoi giorni, nella storia umana. Insomma, vedete, Luca vuole condividere con noi la attualità dell'Evangelo. Nel capitolo 2, adesso provate a passare in rassegna alcuni testi, niente di nuovo, capitolo 2, siamo ritornati niente meno che al Vangelo della Natività. Capitolo 2, versetto 10, è l'angelo che si rivolge ai pastori e dice loro: non temete, ecco vi annuncio una grande gioia. Questo vi annuncio e vi evangelizzo. L'Evangelo di una grande gioia. Beh, questo linguaggio, dopo essere passati attraverso il Salmo 126, ormai risuona molto eloquente. E dunque vi annuncio una grande gioia, vi evangelizzo una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è Cristo Signore. Oggi per voi una grande gioia. Oggi per voi una grande gioia. E vedete che per il nostro Luca questa è la provocazione fondamentale che il messaggio evangelico ci propone. E dico una provocazione perché come può avvenire che il nostro giorno e i nostri fatti e le nostre cose, le nostre vicende e i nostri drammi, i nostri dolori, i nostri deserti, la nostra Babilonia, come può avvenire che il nostro giorno coincida con l'oggi della visita di Dio? Oggi, quell'oggi che è l'oggi dell'Evangelo, che è l'oggi della grande gioia, ma quest'oggi è suo, come fa a essere quest'oggi il nostro giorno? E il nostro giorno in quest'oggi, il nostro giorno segnato, scandito, determinato, illuminato, invaso da quella gioia che l'angelo annuncia ai pastori quando dichiara che oggi la visa di Dio si è compiuta. Com'è possibile che il nostro giorno sia oggi? Ecco, questa è una questione su cui siamo ritornati tante volte nel corso degli anni, alcuni di voi certamente ne hanno più che viva la memoria. Perché, vedete, com'è possibile che il nostro giorno appartenga a quell'oggi, sia in quell'oggi, sia incastonato in quell'oggi, che quell'oggi, che è l'oggi della visita di Dio, intersechi il nostro giorno, il mio giorno, i fatti, il deserto, il pianto di questo mio giorno. Oggi. Questa è la provocazione fondamentale. L'oggi della visita di Dio. Che poi, è proprio qui, vedete, questo testo è fondamentalissimo, versetto 10-11 del capitolo 2, è l'oggi dell'Evangelo, è l'oggi della grande gioia. Vedete, vale la pena adesso di aggirare il brano evangelico che leggiamo domenica prossima, che non dimentichiamo, non lo ignoriamo affatto. Gesù a Nazareth che legge e poi dice oggi, già, oggi questa parola per voi che ascoltate con le vostre orecchie, oggi per voi ascoltatori questa parola è realizzata, perché oggi questa parola parla di me, dice Gesù, oggi è in me che questa parola è realizzata, oggi questa parola non è un messaggio che vuole eccitare le fantasie, oggi questa parola è realtà, oggi, per voi che ascoltate. E l'ascolto come modalità di accesso all'oggi della visita di Dio, a quell'oggi unico, definitivo, esauriente, e il nostro giorno, con tutte le strettoie che lo imprigionano, che lo intrappolano, che lo condizionano, come può essere l'oggi della visita di Dio? Dicevo, aggiriamo il nostro brano evangelico, che pure, ripeto, sta al suo posto, e ritorniamo per qualche momento a una pagina notissima, forse una delle pagine più note nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo 24, laddove anche noi siamo in cammino sulla strada di Emmaus in compagnia con quei due discepoli di cui si parla, dal versetto 13 del capitolo 24 al versetto 35. Pagina, ripeto, che conosciamo forse quasi a memoria, dal versetto 13. E ci sono loro in cammino, ci siamo noi, si allontanano da Gerusalemme. In questo caso la geografia assume un valore simbolico niente affatto trascurabile. E Luca, vedete, scrive quello che riguarda i discepoli in cammino verso Emmaus per noi, perché ha avvisato Teofilo affinché tu ti renda conto. Vedete, questo verbo epiginoskin, già vi preavvisavo, ricompare proprio qui nel versetto 31 del nostro capitolo 24, quando leggiamo che allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, questo è il nostro verbo, e si resero conto che era lui, ma lui sparì dalla loro vista. Tra l'altro, vedete, è un modo di vedere con gli occhi che si aprono, piuttosto curioso, perché lui non è visibile. È un modo di vedere l'invisibile, questo è un modo di riconoscerlo. Lui sparì dalla loro vista, lo riconobbero, è un rendersi conto. Esattamente per questo Luca scrive il suo Vangelo, e lo scrive per noi, per Teofilo, e quindi, vedete, qui nel versetto 31 lo riconobbero. Se voi tornate indietro in questa pagina, risalite al versetto 16, lo stesso verbo è usato in forma negativa, quando Gesù si avvicina lungo la strada, camminava con loro, ma i loro occhi, versetto 16, erano incapaci di riconoscerlo. Dal versetto 16 al versetto 31. Gesù camminava con loro, ma non ne avevano consapevolezza. Già, cosa avviene sulle strade dell'esilio, sulle strade desertiche di questo mondo? Cosa avviene? Cosa sta avvenendo oggi, nel nostro giorno? E sempre, vedete, rileggendo questo brano evangelico, c'è da segnalare ancora una volta la tristezza di quello sguardo spento con cui i due discepoli si voltano verso Gesù, che ha tentato di attaccare discorso. Il versetto 17: ma che sono mai questi discorsi? Ed ecco, si fermarono con il volto triste, dice qui. Si fermarono con il volto triste. Una tristezza, ma è una tristezza che poi diventa anche torva, cupa. Tant'è vero che Gesù dice qualcosa a modo suo, e uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: ma tu solo sei così forestiero, tu solo sei paricos, tu solo sei pellegrino a Gerusalemme. Vedete, qui c'è di mezzo un pellegrinaggio a Gerusalemme. Non ti sei reso conto di quello che è successo? Ma cosa è successo? Con il volto triste, dice qua. Un volto cupo. E alla lettera è uno sguardo barbarico. Come può guardare schizroppi, dice, con uno sguardo da scitta. Lo scitta è un barbaro che viene dal Caucaso, per dire proprio che c'è uno sguardo incattivito, imbestialito e imbufalito. Questo qui è un personaggio pericoloso, perché sono uno sguardo spento. Sì, questo sì, ecco. E vedete che questo sguardo così si accompagna con una memoria amara, una memoria che è prigioniera della sconfitta. Infatti ne parlano con Gesù a modo loro, dicendo: ma come, tu sei l'unico pellegrino a Gerusalemme che non sa queste cose? Già. Perché c'è un modo di pregare a Gerusalemme che non sa quelle cose che dicono loro. Quelle cose che dicono loro, vedete, è che a Gerusalemme, tutto sommato, non succede mai niente di nuovo che non sia ancora una volta la conferma che ci troviamo a Babilonia. Ecco, ci troviamo a Babilonia, ci troviamo nel Caucaso, ci troviamo nella giungla, ci troviamo, anche a Cosenza, per dire. Ecco. Ci troviamo nella giungla, ecco, va bene. Sappiamo nella giungla. Tu sei l'unico pellegrino che non sa queste cose a Gerusalemme, cioè non sa che siamo a Babilonia. E vedete, una memoria inquinata, desolata, inasprita, incattivita, I nostri discepoli in cammino verso Emmaus. E poi vedete, c'è di mezzo Gesù, pellegrino a Gerusalemme. E proprio il Salmo 126, vedete, ci fornisce un modo di accesso a questa pagina evangelica estremamente penetrante. Quel pellegrino a Gerusalemme che è interprete della realtà, la visita di Dio nell'oggi, quell'oggi che e contiene in sé tutti i giorni della nostra vicenda derelitta, dolente, laddove ci trasciniamo, laddove sudiamo o piangiamo, laddove ci arrabattiamo dimenandoci in mezzo alle prove che in un modo o nell'altro tendono ad inquinarci e a dimostrare la nostra tristissima debolezza e la nostra complicità e la nostra assuefazione a Babilonia, per cui non c'è niente da fare, anche Gerusalemme sarà sempre. Ed ecco, c'è Gesù, c'è un altro pellegrino, e vedete che c'è di mezzo la lettura della parola nei libri. Ma vorrei subito, vedete, ritrovare un contatto diretto con quel versetto 31 e il versetto seguente. Già rileggevamo queste righe. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista, ed essi si dissero l'un l'altro: ma non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Già, vedete, una commozione ardente si accende nel cuore dei nostri due viandanti. Quando scoprono loro, ma quando scopriamo noi con loro e come loro, di essere interpretati mediante l'ascolto della parola di Dio, e di quella parola che non è una fantasia, che fugge dalla realtà, ma è esattamente il criterio che ci colloca nelle misure della realtà, nel complesso di eventi che in tutta la loro articolazione più impressionante, più sconvolgente, appartengono all'oggi della visita di Dio. E questa è la realtà. Vedete, c'è di mezzo, perché questo linguaggio non sia un puro artificio teorico, uno lo dice, però non è, continua ad essere fantasiosa questa pretesa di avere finalmente urtato contro la realtà e essere finalmente alle prese con la realtà, con i criteri realistici per interpretare gli eventi della storia umana. È una fantasia ancora più presuntuosa di tutte le altre. E il fatto è che c'è di mezzo il magistero del Signore vivente, vedete, questo è il magistero di Gesù, che affronta lo smarrimento del cuore umano. È proprio lui. Qui nel nostro capitolo 24, se ritornate al versetto 25, quelli di Emmaus hanno raccontato le loro cose, la loro delusione, questo è il motivo per cui si allontanano da Gerusalemme, come se volessero trovare una via di scampo rispetto a un'altra Babilonia, come le altre. Ebbene, Gesù disse loro, verseto 25, sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste tribolazioni, queste sofferenze, questi pazzimata, per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Dunque il magistero di Gesù è il Signore vivente, vedete, È il Signore che ha vinto la morte, il Signore che è passato verso la morte, il Signore che ha svuotato il sepolcro. È il Signore sconosciuto viandante che accompagna il viaggio di tutti gli smarriti della terra. Ed ecco, vedete, è Lui che affronta il cuore umano dei nostri due, ma il cuore umano di tutti quanti noi, là dove è alle prese con le conseguenze miserabili del proprio smarrimento. Una vita da deportati, in esilio. La vita umana. Tutti prigionieri, è il Salmo 126. E quel pellegrino che testimoniava e invocava, riconduci, Signore, i nostri prigionieri. Perché sono nostri, perché appartengono a Gerusalemme, perché appartengono alla tua volontà d'amore per la vita, volontà di pace. E vedete, Gesù è il Maestro che parla a noi attraverso il libro. Qui è il versetto 27. Tutte le scritture, attraverso il libro. E non per niente, Luca ne sta scrivendo un altro. E noi lo stiamo leggendo. E poi vedete, è Gesù Maestro che qui accoglierà loro e noi, mendicanti, laddove il pane è spezzato, per loro, per noi. E poi è sempre Lui che ci accompagnerà su tutte le strade del mondo, in ogni incontro a cui dovremo dedicarci. Ed è in Lui che la parola di Dio è divenuta la realtà compiuta. Vedete, non è una ulteriore illusione nostra. La fantasia di aver finalmente trovato la realtà delle cose, quindi il criterio autentico per interpretarne il senso e il valore, ma è una invenzione. È in Lui che la parola di Dio è divenuta realtà, è in Lui che la parola di Dio è compiuta, è in Lui che la parola di Dio è realizzata. Per questo è Maestro nei nostri confronti, non perché e trasmette a noi un insegnamento che rimane in sé e per sé teorico, come avviene comunemente nelle nostre conversazioni e anche nelle nostre attività didattiche. L'insegnamento trasmesso è un valore che vorremmo ritenere positivo, ma che rimane oggettivato nella sua astrattezza, anche se riguarda cose operative. Mentre qui vedete il Maestro è colui che racconta la realtà e la racconta in quanto è compiuta in Lui realizzata la parola di Dio. E allora, vedete, noi siamo prigionieri di Sion. Abbiamo a che fare con un Maestro che non ci racconta, come banalmente possiamo usare anche noi questo stesso verbo per dire che uno le racconta a modo suo. No, abbiamo a che fare con un Maestro che racconta quel che è realtà in Lui. E questa realtà in Lui è il criterio realistico in base al quale tutto quel che avviene nel giorno della nostra vicenda umana adesso siamo in grado di reinterpretare con la consapevolezza che viene man mano educata, suscitata, coltivata in noi. Quella consapevolezza che nel Salmo 126 e poi nel Vangelo secondo Luca, come subito constateremo, esplode nella forma di una grande gioia. Per questo, vedete, Luca scrive il libro, perché ormai la parola che noi ascoltiamo e i libri che leggiamo, parola ascoltata da noi attraverso la lettura dei libri, questa parola è realizzata nel Signore vivente. Non è un prontuario di bei principi, di devozioni a cui vale la pena di attenersi, perché comunque, insomma, come certe medicine si dice, beh, comunque non ti faranno male, ecco. Che ti facciano bene non lo so, però comunque non ti faranno male, ecco, così. Allora queste cose qui va bene così, vai di là, vedi. Poi a un certo punto poi bisognerà aggiustare un po' il tiro, adattarsi, ma non è così, vedete, perché questa parola è realizzata. Questa parola è Lui, la parola che si è fatta carne, è Lui il Figlio che nella sua umanità è passato in mezzo a noi, è Lui parola di Dio compiuta, è Lui che è morto e risorto, è Lui il Maestro che ce la spiega questa parola. E nel momento stesso in cui ce la spiega, ci introduce, introduce noi con la realtà dei fatti che danno forma al nostro cammino nella storia di questo mondo, ma introduce noi nella solidità del suo racconto. È quello che Luca annunciava fin dal prologo. Vedete, in questo spiegarci la parola, in realtà spiega quello che capita a noi. E questa è la scoperta dei discepoli di Emmaus, che li commuove, che li lascia esterrefatti, ma come il pellegrino del Salmo 126, vedete, come in quel suo modo di spiegarci la parola, che noi leggiamo, studiamo, scrutiamo, ci rendiamo conto che siamo spiegati noi. Che in questo modo siamo introdotti noi in quella realtà che è la sua realtà, realizzata in Lui, la solidità del suo racconto in quanto è suo. Quel racconto, vedete, che segna l'oggi della visita di Dio. Come il nostro giorno entra nel suo oggi, nell'oggi unico, definitivo, nell'oggi di Dio che ci ha visitati. E quello che avviene a Nazareth, nel brano di cui adesso direttamente non ci occupiamo, né ci occuperemo stasera, ma quando Gesù prende il rotolo, legge e poi dice: questo oggi per voi che ascoltate, oggi. Perché lo Spirito del Signore è sopra di me, e lì il profeta Isaia, in quel poema, il capitolo 61, parla di me. Vedete che Gesù dice: questo insegnamento è per voi, perché questo insegnamento è realizzato in me. E noi abbiamo a che fare con la parola che leggiamo, in quanto è realizzato in Lui. E in quanto realizzato in Lui, ecco che questa parola introduce il nostro giorno nell'oggi della visita compiuta una volta per tutte. Noi, vedete, siamo alle prese ancora una volta, dopo quel che leggevamo nel nostro salmo, con la grande gioia che il nostro antico amico Orante ha recepito come la novità operata dal Signore nel discernimento interiore della sua vicenda, e di come quella grande gioia è diventata poi in lui l'urgenza di una offerta illimitata quello stesso criterio interpretativo delle cose del mondo che hanno fatto di lui il sognatore, il profeta, il sapiente, l'ascoltatore della parola. Ed ecco, andando seminano lacrime, tornando raccolgono covoni di giubilo festante. E quindi, vedete, grande gioia era l'Evangelo dell'angelo ai pastori. Grande gioia è l'Evangelo che è stato prospettato a Teofilo. Siamo prigionieri di Gerusalemme. E questo vale per tutti gli uomini che brancolano alla deriva di qua e di là, tutti gli uomini per i quali il racconto del pellegrino, e qui il pellegrino è proprio Gesù, ma tu solo sei pellegrino a Gerusalemme? Il pellegrino, quel racconto è divenuto rivelazione della gioia che raccoglie covoni dalle lacrime versate tra le pietre. Era il nostro salmo, ma vedete, ci siamo in pieno. E adesso non è più semplicemente un incoraggiamento, una testimonianza così occasionale. Adesso è la novità piena e definitiva, oggi. Nel Vangelo secondo Luca, vedete, solo qualche richiamo ancora, se prendete il capitolo 10, questa espressione grande gioia, l'Evangelo annunciato ai pastori dall'angelo, è l'Evangelo che l'Evangelista Luca, scrivendo, vuol mettere a disposizione di Teofilo. Nel capitolo 10, versetto 17, 72 discepoli inviati in missione ritornano, versetto 10 del capitolo 17, ecco qui, no, del capitolo 10, ho sbagliato. Capitolo 10, versetto 17, ecco, sì, insomma, imbroglio. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettevano nel tuo nome. E vedete che qui Gesù reagisce dicendo: beh, è importante che i vostri nomi siano scritti nei cieli. E nel versetto 21, in quello stesso istante, Gesù esultò nello Spirito Santo. Questo esultò, il verbo agalian è tradotto in greco, quel termine che compare tre volte nel Salmo 126, tradotto in greco con agaliasis, e grande gioia, che poi è anche la gioia di Maria quando canta il Magnificat, entra nella casa di Elisabetta, saluta, è il sorriso, ci sembrava di sognare, la nostra bocca si riempì, il volto si illumina, la gioia che trabocca. I 72, grande gioia, e vedete, qui ci risiamo, Gesù Maestro è proprio lui, il pellegrino che passa attraverso tutte le strade, che percorre tutte le periferie, che scandaglia tutti gli abissi, che scava in tutte le miserie, che frequenta Gerusalemme, che a Gerusalemme affronta la ostilità incattivita più che mai da parte degli uomini, fino a attraversare la morte. Ed ecco, è lui, grande gioia. E se voi, con un salto adesso un po' acrobatico, ma ritorniamo al capitolo 24, ma esattamente alla fine del Vangelo secondo Luca, vedete, questa sera siamo partiti dal prologo, primissimi versetti, e adesso capitolo 24, gli ultimissimi versetti. Gesù condusse fuori i suoi verso Betania, alzate le mani, li benedisse, versetto 50, mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Vedete dove va a parare il nostro Vangelo secondo Luca? Dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme. È il viaggio della conversione. Qui il verbo tornare, vedete, apriva il brano di Nazareth. Gesù ritorna a Nazareth. Quelli ritornano dopo la missione, ritornano a Gerusalemme, ma come i discepoli di Emmaus, che ritornano a Gerusalemme. È il verbo della conversione, è il verbo del ritorno, a ritornare a Gerusalemme. Siamo prigionieri di Gerusalemme ormai, certo, e scoprire questo è motivo di una gioia inesauribile fino al suo ritorno glorioso. E insieme con Teofilo anche noi siamo apprendisti per inserirci nel racconto, perché nel racconto che Luca vuol mettere a nostra disposizione offre a noi l'occasione per scoprire come in quell'oggi è interpretato il nostro giorno, in quella realtà piena e definitiva che in lui è realizzata, tutti i fatti della nostra condizione umana sono finalmente, solidamente collocati al posto loro. Come inserirci nel racconto per imparare a nostra volta poi anche noi a raccontarci come discepoli che torneranno e racconteranno, e così anche attraverso di noi oggi l'Evangelo della visita di Dio riempie di gioia il mondo, converte il cuore umano e fa nuova la famiglia dei popoli. Ed ora ci fermiamo.